ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata del ridotto di oggi è divisa fra America e Russia. In America, al Mark Hellinger Theater di Broadway, debutta il 12 ottobre 1971 l'opera rock Jesus Christ Superstar, capolavoro assoluto di Sir Andrew Lloyd Webber, che, come vedremo, sfugge alle costrizioni tassonomiche. Inutile incasellare uno dei più grandi successi del Novecento in una precisa definizione musicologica. Questo almeno sembra essere il punto di vista da cui è partito Bühnenberg nel proporre al proprio pubblico una nuova produzione della umanissima vita di Gesù, raccontata da Tim Rice, che resterà in scena a Berna fino al 27 giugno 2026. Per noi in sala alla prima c'era il professor Federico Lazzaro dell'Università di Friburgo e ci racconterà tutto di come è andata questa premiere. Dopodiché ci sposteremo, come detto, dall'altro lato di quella che un tempo era chiamata la cortina di ferro per presentare un libro dato alle stampe per i tipi di LIM Ricordi dalla professoressa Vincenzina Ottomano dell'Università Ca' Foscari di Venezia ed intitolato Quando l'opera russa diventò europea, musica e scambi culturali fra 800 e 900. Ma noi, come detto, partiamo da Jesus Christ Superstar. Un estratto dalla nuova produzione di Jesus Christ Superstar, opera rock di Andrew Lloyd Webber su testo di Tim Rice, in scena al Teatro di Berna, Bühnenberg, con una serie infinita di recite che ci terranno compagnia fino a giugno inoltrato, nella fattispecie al 27 di giugno. Moltissime sono già ausverkauft, cioè esaurite, altre sono quasi esaurite e poi, insomma, una manciata di biglietti c'è ancora. Tutto questo successo naturalmente perché si tratta di un pezzo famosissimo, questo lo sappiamo, ma insieme a Federico Lazzaro vogliamo scoprire se vale la pena di andare a vedere questa nuova produzione, perché qui chiaramente si tratta di una messa in scena che porta una nuova drammaturgia. E allora io partirei intanto proprio da qui, Federico Lazzaro. Che cosa si è visto esattamente a Berna?
A Berna si è visto un Jesus Christ Superstar modernizzato che potrebbe essere ambientato nel mondo d'oggi, si capisce da come sono vestiti i protagonisti, per dire Gesù è in jeans con una camicia bianca, ma allo stesso tempo un mondo senza tempo, perché resta comunque una vicenda che ci parla di sentimenti, di passioni. Allora, come fa il regista a giocare fra queste due dimensioni? Prima di tutto, durante l'ouverture c'è un video sullo schermo che ci fa attraversare un mare in tempesta, arriviamo attraverso un deserto e l'immagine si ferma davanti a una grande barriera di fino spinato con una sorta di caserma, bunker, non è chiaro, che ci fa subito pensare a un checkpoint israeliano sulla striscia di Gaza. Quindi la prima impressione che abbiamo appena l'opera comincia è che ci sia una lettura politica contemporanea, e in effetti abbiamo la conferma di questo qualche volta. Per esempio, all'inizio Giuda appoggia con la voce la frase "We are occupied", siamo occupati, quindi dà voce a un popolo occupato che è rinchiuso in questa sala d'attesa, in questo bunker, luogo di detenzione, non è chiaro. Però allo stesso tempo, quando arrivano i grandi sacerdoti, ci si potrebbe immaginare allora che il regista volesse caratterizzarli come degli ebrei ortodossi, per esempio, cosa che ha evitato di fare, quindi evita di entrare troppo nell'iperrealismo, evita di entrare troppo nella politica contemporanea, e così Caifa e compagnia sono piuttosto dei ricchi gangster, voilà, molto simpatici tra l'altro, che bevono il prosecco con gli occhiali da sole, ecco. Quindi la regia ci fa ondulare sempre tra questa dimensione in cui riconosciamo degli elementi del presente con anche un occhiolino alla politica contemporanea, e allo stesso tempo però non vuole essere troppo realista.
Quindi una drammaturgia che effettivamente modula l'originale, come abbiamo visto. E a questo punto inevitabilmente entriamo nel tema successivo, perché noi sappiamo che cosa succede in quest'opera. Sono scene dalla vita di Gesù sostanzialmente, però ormai questo possiamo dire che è un classico, Federico Lazzaro, cioè 1970, l'anno del debutto, mi pare assodato che ormai sia entrato nel grande repertorio, e dunque c'è bisogno di una rilettura, o sbaglio?
Allora, c'è sempre bisogno di una rilettura. Io non sarei così sicuro sul fatto che sia nel grande repertorio. Io ho avuto un dubbio subito entrando in sala. Allora, curo sempre il modo in cui mi vesto prima di andare a teatro, il modulo, i vestiti, secondo la cosa che vado a vedere. Quindi per andare a vedere Jesus Christ Superstar non ho certo messo la cravatta nella giacca, ho detto magari c'è un pubblico un po' hippie, E allora mi sono messo una camicia bordeaux, ok? Poi entro in sala e invece è un pubblico delle prime, che sembra di essere la prima della scala, tutti incravattati, abito nero, signore elegantissime. E quindi mi sono detto, ok, qual è l'attesa di questo pubblico rispetto allo spettacolo che stiamo per vedere?
Certo.
E sono subito andato a controllare sul sito di Bühne und Bühne per vedere come avessero classificato questo spettacolo, perché il loro cartellone è organizzato per generi, quindi c'è opera, teatro, balletto, musica da camera, nuove scene, eccetera, e Jesus Christ Superstar è classificato come opera. Quindi mi sono detto, probabilmente c'è anche un pubblico che non conosce quest'opera e pensa di andare a vedere un'opera tradizionale, magari un'opera contemporanea. Però, insomma, mi ha fatto specie vedere che era un pubblico distinto, di una certa età, mentre mi immaginavo di trovare dei giovani rockettari a vedere Jesus Christ Superstar. E piuttosto, quando ne ho parlato l'altro giorno con dei giovani rockettari, mi hanno confessato che loro non avevano mai visto il film né ascoltato il disco di Jesus Christ Superstar. Quindi forse andare a Berna potrebbe essere per molti l'occasione non solo di riscoprire, ma di scoprire Jesus Christ Superstar, e trovo che sia un ottimo momento e un'ottima occasione per farlo, perché è una produzione bellissima.
E dunque Federico Lazzaro ci consiglia caldamente di andare a vedere quest'opera a Berna, ad ascoltarla anche naturalmente. Non abbiamo ancora detto che la messa in scena è firmata dal regista giapponese Tomo Sugao. Si apre però naturalmente, dopo quello che abbiamo appena sentito, la questione di che cosa sia successo all'opera rock in questi 60 anni più o meno dalla sua invenzione. Anche perché, a quanto ci pare di capire, non è riuscita veramente ad affermarsi secondo le promesse che avevano fatto. Perché?
Allora, penso che il motivo sia proprio questo genere di opera rock che è spesso maltrattato, nel senso che io ho sentito dire molto spesso che Jesus Christ Superstar è un musical, nell'ambito francese, mi sento dire, ah sì, la commedia musicale. E no, non è un musical, non è una commedia musicale, è un'opera rock, e anzi forse la prima opera rock, perché il termine di opera rock è nato negli anni 60 da parte dei giornalisti, dei critici musicali, che hanno cominciato a chiamare opera rock certi concept album di gruppi. Per esempio Tommy degli Who nel 1969 è stato acclamato non come un album ma come un'opera rock, perché c'è una drammaturgia, c'è una storia, insomma. Jesus Christ Superstar, l'idea è proprio di fare un'opera, ed è organizzata un po' come un'opera all'italiana, nel senso è un'opera a numeri, c'è un'aria, c'è un duetto, c'è un ensemble, c'è il coro, e quando finiscono si applaude, voilà.
Mi permetto solo di far notare al musicologo Federico Lazzaro che il punto focale forse a questo punto sono più i recitativi.
Sì, sì, cioè è un'opera a numeri senza recitativi. Come dicevo, nasce dall'idea del concept album. Il concept album è un flusso musicale ininterrotto, quindi non si può immaginare un concept album in cui a un certo punto il cantante si mette a parlare o a recitare, certo, una storia. Ci sono delle canzoni o dei pezzi che si susseguono con dei collanti musicali, ecco, più strumentali, ma non c'è effettivamente recitativo, l'azione evolve sempre, sempre cantando.
Ascolto dalla registrazione della prova generale di Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber in scena a Berna fino a fine giugno. Per noi in sala c'era Federico Lazzaro, a quale a questo punto devo chiedere se la resa registica è stata efficace, se questa drammaturgia si focalizzava su un punto della narrazione preciso, e poi naturalmente arriveremo alle questioni musicali.
Sì, allora vi ho detto una regia che va tra presente, tra realismo e simbolismo. Trovo che ci fosse un punto forte che guida questa regia, è il tema dell'attesa. Jesus Christ Superstar, effettivamente c'è, non l'avevo mai visto così forte, ma c'è questo tema dell'attesa. Gli apostoli all'inizio che dicono: ma allora, quando è che andiamo a Gerusalemme? Quando è che facciamo qualcosa? Giuda che gli rimprovera di non fare niente, di parlare e basta. Maria Maddalena che è innamorata, vorrebbe passare un po' ai fatti, invece lui ci sta ma non ci sta. Insomma, tutti si aspettano qualcosa da Gesù. Caifa e i grandi sacerdoti si aspettano qualcosa da Giuda. Ponzio Pilato si aspetta da Gesù che si autodifenda, dice: non posso fare niente per te se non dici che sei innocente. Insomma, c'è questo tema dell'attesa e l'idea alla base della regia di ambientare il tutto in una sorta di checkpoint, come vi ho detto, in questa grande sala d'attesa, rende palpabile questo tema. Quindi una scelta, secondo me, di regia molto forte. Tra l'altro, come in tutte le sale d'attesa, ci sono quegli schermi con i numeri che avanzano, come alla posta, per sapere chi deve andare allo sportello. E all'inizio dell'opera siamo in uno stato di attesa mortale, non succede niente, i numeri sono bloccati, e anche gli attori li guardano, non avanzano, non succede niente. Al momento delle famose 39 frustate, questi schermi contano le frustate, quindi ci sono i numeri da 1 a 39 che avanzano insieme alla musica. Quindi ci sono tutti questi elementi intorno a questa idea di sala d'attesa, di cose che non succedono, che rendono molto forte, secondo me, la scelta registica.
Detto questo, arriviamo appunto, come si diceva, alla musica, perché pensare di piazzare un'opera rock, d'accordo, ma in un teatro come Berna può essere interessante. Come è andata?
Allora, è andata molto bene. Molto molto bene, temevo peggio, nel senso temevo che l'orchestra fosse troppo forte, perché con gli strumenti amplificati della rock band bisognava alzare il volume, insomma. Invece no, tutto molto bene dal punto di vista del bilanciamento dei volumi, del rapporto tra rock band, ci sono due chitarre, c'è un basso e la batteria, ci sono delle tastiere e l'orchestra sinfonica. Tra l'altro è un'occasione abbastanza unica, andare a ascoltare Jesus Christ Superstar con una vera orchestra sinfonica, perché spesso quando si fanno delle rappresentazioni in teatri più piccoli, in teatri da musical, anche a Broadway, si usano piuttosto le tastiere per riprodurre, certo, gli strumenti dell'orchestra. Bisogna sapere che ci sono due versioni di Jesus Christ Superstar, una solo per rock band. La prima registrazione, sotto forma di concept album del 1970, si può ascoltare facilmente, si trova, è solo con la rock band. Poi dalla prima rappresentazione invece di Broadway c'è stata questa orchestrazione, ma non è mai utilizzata una vera orchestra sinfonica come in questa occasione. E il risultato è effettivamente molto molto bello, molto forte, e ripeto, i due ensemble si integrano benissimo.
Rimane però il problema dei cantanti, perché con un'orchestra sinfonica ci vogliono i cantanti lirici, con una rock band ci vogliono i cantanti pop. Che soluzione è stata adottata a Berna?
Allora, la soluzione sono dei cantanti rock, c'è un po' di tutto in realtà. Io ho guardato un po' il percorso professionale dei protagonisti. Tice Green, che incarna Gesù, sì, è proprio un cantante rock. Allen Marchioni, che fa Giuda, ha più una formazione di attore, con anche una formazione di cantante più pop, ma è soprattutto un attore. Anastasia Troska, che fa Maria Maddalena, ha una formazione, una carriera di cantante di musical. E invece, per esempio, il re Erode e Caifa, che sono cantati da Mark Clear e Gheorghi Antlalfi, sono dei cantanti lirici, hanno una pedigree nell'opera del 7-800, ecco. Quindi c'è un po' di tutto, ma ovviamente i cantanti cantano con un microfono, non sarebbe pensabile di, certo, fare altrimenti, e ognuno, questo mi è piaciuto molto, ognuno ha una sua personalità molto forte e propone un'interpretazione del suo personaggio davvero pensata. Si vede che l'hanno studiato a fondo, non è che hanno preso il primo a caso che si è messo a cantare. Per esempio, Maria Maddalena per me è una spanna sopra gli altri. Non ho mai sentito una Maria Maddalena così appassionata, così con un'interpretazione in cui davvero pensa ad appoggiare ogni parola che dice. Una cantante meravigliosa che offre un'interpretazione di Maria Maddalena in pena d'amore, sostanzialmente, cosa non avevo mai visto. Di solito le Maddalene sono sempre un po' più dolci, ma invece le si mette proprio in gioco come persona, come essere umano innamorato. Per quanto riguarda Jesus, appena entra in scena si ha un déjà vu, perché Tice Green è un sosia di Ted Neely, che è il cantante che ha interpretato Jesus nel film, certo, Jesus Christ Superstar del 1973, quindi è quello che tutti hanno più in mente, ecco, perché è legato al film, è proprio uguale, e anche la voce è uguale. Forse magari una cosa che potremmo far notare a Tice Green, che voler fare esattamente come Ted Neely non è obbligatorio. Il cantante che mi è piaciuto un po' meno è Giuda, questo Allen Marchioni, vi ho detto, non ha più una nella formazione di attore che di cantante, il ruolo di Giuda è estremamente difficile da cantare e non so se sia una scelta o un difetto tecnico, però ogni volta che finisce una frase Marchioni fa un vibratone insopportabile. E questo proprio non l'ho trovato una scelta particolarmente indicata, soprattutto perché sembra un po' un cantante con l'autotune, ecco, non so come dire, un'estetica un po' di un pop di bassa gamma, però forse è una scelta, forse no, chissà.
Come vedete, i problemi che si pongono nell'opera si pongono in qualsiasi altro campo interpretativo. Qui effettivamente il ruolo di Giuda sarebbe il più complicato in assoluto e forse optare per un attore non è stata una scelta saggia. Però per il resto, Federico Lazzaro, siamo arrivati quasi in fondo. Mi mancherebbe da chiedere come ha reagito il pubblico. Abbiamo capito che si sono presentati per assistere ad un'opera, poi però si sono trovati di fronte a questo Jesus Christ Superstar. Com'è andata?
Eh beh, qualcuno se n'è andato. Io ho visto varie dame alzarsi e andarsene in corso d'opera. Io stesso ho innervosito la dama di fianco a me quando, preso dalla foga e quasi sentendomi nel loggione scaligero, ho gridato brava Maria Maddalena dopo la sua aria, e la signora mi ha detto in inglese, forse perché ha capito che mai un bernese avrebbe potuto esprimersi così, mi ha detto smooth please, con un'aria di sconcerto che qualcuno osasse parlare e gridare bravo a un cantante in un teatro. Per il resto alla fine c'è stata una grande acclamazione del pubblico, tutti in piedi, e quindi alla fine anche chi magari era lì e con altre attese si è fatto conquistare da quest'opera rock.
La seconda parte del ridotto dell'opera si apre in un salottino dell'Hotel Continental a Lugano, dove incontriamo la professoressa Vincenzina Ottomano dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il giorno dopo la prima della Scala 2025-2026, stagione che si è aperta con La Lady Macbeth del distretto di Mzensk di Shostakovich, un'opera russa che abbiamo scoperto essere rappresentata ormai abbastanza spesso in Occidente. E la professoressa Ottomano, per i tipi di lim, ricordi, collana, le sfere, ha dato alle stampe un volume che si intitola Quando l'opera russa diventò europea, musica e scambi culturali tra 800 e 900. E allora io direi di partire proprio da qui. Quale fu il primo impatto delle opere russe sui palcoscenici occidentali?
L'impatto fu dirompente. Dobbiamo immaginare un Ottocento molto diversificato, non solo da un punto di vista italiano, da un punto di vista francese, che sono le due regionalità di cui mi occupo, ma soprattutto da un terzo polo, che è quello della Russia, che incomincia ad affacciarsi al vecchio continente, all'Europa occidentale. Il panorama precedente era stato un panorama in cui la Russia aveva cercato di assorbire tutte le tendenze musicali, artistiche, provenienti dal vecchio continente, quindi dall'Italia e soprattutto dalla Francia. Quindi aveva, con Caterina II, avuto una sorta di autocolonizzazione culturale. Nell'Ottocento però incomincia a nascere una nuova coscienza di che cosa significa opera nazionale, e la prima opera nazionale russa tradizionalmente è ascritta a Mikhail Glinka, La vita per lo zar, ed è scritta in un momento, 1836, quindi molto più tardi rispetto a quella che normalmente noi pensiamo la nascita dell'opera in Occidente. E ancora più tardi questa opera, La vita per lo zar, arriva sui palcoscenici di Milano. E immaginate quale impatto in una città, siamo nel 1874, quindi un decennio dopo l'unità d'Italia, arriva un'opera mai udita prima. E arriva in un momento molto particolare. Verdi sta per rappresentare Requiem, e avviene la rappresentazione del Requiem proprio pochi giorni prima quella della vita dello zar, e tutti aspettano una nuova opera del maestro Verdi, che dopo Aida non si era fatto più sentire. Quindi si crea un vero e proprio cortocircuito. Il pubblico italiano è scioccato, si aspetta un'opera esotica, barbara, di una nazione che in effetti è una nazione incolta, che non ha una tradizione musicale, e paradossalmente invece quello che sente è quasi una tipica opera ottocentesca, con arie col da capo, con tutta una strumentazione tipicamente italiana, di cui si stupisce, ma non c'era tanto di cui stupirsi, perché Glinka aveva studiato in Italia, aveva studiato in Germania, aveva conosciuto Donizetti, Bellini, e quindi la domanda fondamentale fu: che cos'è l'opera russa? Possiamo parlare veramente di opera russa? Tutto questo ha tutta un'altra storia invece in Francia, ovviamente, perché la Francia incomincia ad avvicinarsi alla Russia in un momento politico di forte delusione. Siamo negli anni 70, la Francia viene sconfitta dalla Germania nella guerra dell'Alsazia e della Lorena, e parallelamente anche la Russia, dopo la guerra di Crimea e poi la guerra turca, ne esce davvero abbattuta. Allora, qual è la strategia migliore del "il nemico del mio nemico è mio amico"? Detta in maniera un po' ilare, è questo che succede, cioè due potenze ai margini della politica internazionale incominciano a capire che un'alleanza è il modo per venir fuori da un impasse. E allora incominciano davvero a fiorire questi scambi. C'è un personaggio molto importante e centrale, non solo per la Francia, ma anche per la Svizzera italiana, un barone russo, Pavel von der Wies, che arriva sulle coste francesi, si costruisce un palazzo con un teatro dentro dove incomincia a rappresentare opere russe. Questo avveniva d'inverno, a Nizza, luogo di villeggiatura, mentre d'estate si rifugiava sulla collina di Tremano, dove aveva fatto costruire, a partire dal 1870, il castello di Tremano, e lo stesso repertorio che veniva suonato e rappresentato a Nizza, parallelamente con un un'orchestra privata veniva eseguito e rappresentato a Trevano. Quindi questi scambi culturali non solo fra Russia e Francia, ma anche nel nostro bel Ticino.
In effetti, prima dell'arrivo di Boris Godunov, la storia della musica russa è abbastanza uniforme e c'è poca sorpresa rispetto ai temi musicali. C'è grande fantasia, naturalmente, nelle storie, forse questo era l'elemento più rilevante, ma non certamente nella scrittura. Questo elemento come influenza la visione della Russia da parte dell'Occidente?
C'è un problema di fondo, come dicevamo. Quello che si aspettano gli occidentali sono tutti gli stilemi di un'opera o una musica esotica, quindi dei ritmi molto marcati, ma soprattutto delle trame che siano lontane. L'altro da sé è un concetto fondamentale, delle trame storiche oppure delle trame di favole, di una letteratura per così dire altra rispetto a quella occidentale. In realtà quello che viene fuori prima di Boris Godunov è non solo Glinka con La vita per lo zar, che è anche un po' scomodo se ci pensate. Immaginate le democrazie o le pseudo repubbliche occidentali che mettono scena un contadino che dà la vita per lo zar. E siamo nella Terza Repubblica Francese e nell'Unità d'Italia, ecco. Dall'altro lato, l'altra opera che arriva sui palcoscenici prima di Boris è L'Ifgenia Onegin di Tchaikovsky. E lì c'è un'altra percezione, un altro scandalo, se volete. Onegin può essere considerato uno scandalo della storia della musica, perché sul palcoscenico non succede assolutamente nulla. Nulla di esotico, nessuna battaglia delle ondine, nessuna storia alla Boris Godunov complicata dove le masse agiscono. C'è una ragazza sola in una camera da letto che sogna di scrivere e di esprimere il proprio amore ad un uomo che la rifiuterà. Ecco, non c'è azione. E questo fa riflettere anche gli stessi compositori occidentali su qual è la nuova drammaturgia e soprattutto su come raccontiamo una storia. E allora pensate anche a quello che succede nello stesso momento, pensate a Massenet con Werther, pensate a Puccini con Bohème, e lì ritroverete tutta questa nuovo filone dell'opera borghese che sarà centrale e che in parte è tanto condizionata anche dall'arrivo di Tchaikovsky, sia in Italia sia in Francia. Cioè concepire una nuova opera che non sia solo spettacolarizzazione, ma interiorizzazione.
Блеснет за утро луч деницы,
Cudacudà, la celeberrima aria dalle Vieni Onegin di Tchaikovsky, la voce era quella del magico Nikolaj Gedda. Stiamo parlando di opera russa con la professoressa Vincenzina Ottomano, autrice di un libro per Ricordi LIM, collana Le Sfere, intitolato Quando l'opera russa diventò europea, musica e scambi culturali tra 800 e 900. In quest'opera si parla abbondantemente di quattro titoli: Una vita per lo zar di Glinka, di cui abbiamo già detto, Evgeny Onegin di Tchaikovsky, appunto Boris Godunov di Mussorgsky, che non ha bisogno di presentazioni, e poi c'è un'inaudita Flibustier di Chiui. Che cos'è quest'opera e perché è così rilevante da poter figurare in questo elenco?
Le Flibustier di Chiui è un'opera chiave innanzitutto perché è la prima opera nell'Ottocento di un compositore russo, seppure cosmopolita, che viene scritta in francese su un libretto di un poeta francese. Quindi immaginate in un panorama in cui la Russia è vista con sospetto, dove c'è una gerarchia delle arti e i compositori russi sono considerati, passatemi il termine, inferiori rispetto a quelli che si sono formati in Occidente, grazie ad una donna, ad una mecenate, la Mircea Argenteuil, di origine francese ma che risiedeva in Belgio, che si prodiga in una maniera incredibile per sponsorizzare la musica russa e soprattutto Chiui in Occidente. Questa donna fa da tramite per una pièce teatrale dell'allora Jean Richepin, che era un letterato famosissimo in Francia, e Richepin concede il suo testo, il testo di questa pièce teatrale contemporanea a Chiui, e Chiui ci scrive sopra la musica. E questo è centrale, perché scriverci sopra la musica significava proprio prendere il testo di Richepin così com'era, quindi senza una mediazione di un libretto, e di scriverci la musica senza cambiare una sola sillaba. Questo per la storia della musica è un momento rivoluzionario, perché l'aspetto letterario dell'opera è messo così in risalto da non cambiare in versi, da non cambiare quello che è il testo, ma da considerare il testo letterario già una fruizione della musica. Parallelamente in Francia c'è tutta una discussione proprio sul testo, sull'uso della prosa, e ancora una volta Massenet con Thaïs fa proprio questo, prende un testo dove Gallet cerca di fare ritocchi minimi e mette in musica un testo che è una semiprosa. Quindi qui è come se cogliesse la palla al balzo, si trova in un ambiente francese, coglie tutti gli spunti dell'epoca e crea un'opera moderna. E così dimostra che anche l'opera russa può essere un'opera moderna.
C'è un aspetto di questo scambio tra Occidente e Russia che forse è un po' silente, ma che certamente è molto importante. Abbiamo parlato di baroni, baronesse, di conti, di contesse. Quindi l'elemento su cui vorrei ragionare per concludere questo nostro dialogo è l'aspetto della forza diplomatica che l'opera esercita nel corso dell'Ottocento e di cui lei si occupa in questo libro, in parte. Ce ne vuole parlare?
L'opera è sempre una questione politica. Lo abbiamo visto in tutti i secoli e l'abbiamo visto anche alla prima della Scala con la Lady Macbeth di Shostakovich. Nell'Ottocento questo è evidente, soprattutto nell'apertura quasi globale di quelli che sono gli scambi culturali, ma la portata diplomatica dell'opera russa in Occidente è quello proprio di far incontrare due mondi. Due mondi che sono alle soglie della Prima Guerra Mondiale, sono due mondi che si scontreranno durante la Prima Guerra Mondiale, ma che proprio nell'Ottocento si scoprono reciprocamente e si influenzano reciprocamente. E questo non solo perché il pubblico occidentale scopre delle nuove composizioni, scopre un nuovo modo di interpretare la cultura, una nuova dimensione intellettuale, possiamo dire così, dove la vecchia Europa non è più il centro del mondo, non è più il centro di tutto quello che è lo sviluppo dell'umanesimo, ma che anche le periferie, o così considerate periferie, diventano centrali per lo sviluppo dell'uomo. Non solo la Russia, ovviamente, pensate alle esposizioni internazionali, a Debussy che scopre la musica del sud-est asiatico, così via, ma la forza di questi scambi culturali è anche la forza di pensare quanto la musica può influire sulla nostra società e quanto la musica all'epoca aveva un ruolo determinante nel formare le menti e soprattutto nel creare alleanze, ma anche delle situazioni politiche che potessero arginare i conflitti.
E con questo messaggio di speranza e positivo noi concludiamo il nostro dialogo con la professoressa Vincenzina Ottomano a proposito del suo libro Quando l'opera russa diventò europea, musica e scambi culturali tra 800 e 900, pubblicato da Ricordi Lim nella collana Le Sfere. Vincenzina Ottomano, grazie.
Grazie a tutti.
Красоты слезу пролить над ранней урной и думать, он меня любил, он мне единой посвятил рассвет печальный. Тебе единой посвятил рассвет печальный жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя любил. Сердечный Иди, приди.